Scienziati 2.0, programmi radiofonici realizzati da una rete di scuole italiane e dedicati a una serie di scienziati del passato e del presente.
Curato da Fondazione Radio Magica ONLUS.
Riconosciuto e finanziato dal MIUR.
Il progetto coinvolge 10 istituti scolastici in Italia e mira alla valorizzazione del patrimonio scientifico nazionale.
Bentornati, siete su Scienziati 2.0. Siamo i ragazzi della classe 3A della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Villa Varda di Brugnera, in provincia di Pordenone.
Oggi è qui con noi il dottor Marco Costantini, responsabile del progetto Mare per il WWF internazionale in Italia, che ci parlerà dell'approccio ecosistemico per una pesca sostenibile.
Dottor Costantini, sappiamo che lei si occupa del progetto del WWF Mediterranean Marine Initiative. Di cosa si tratta nello specifico e quali sono i paesi coinvolti?
La Mediterranean Marine Initiative è un progetto del WWF che si applica in tutte le coste del Mediterraneo, sia quelle europee e quelle non europee. Ho colleghi in Spagna, Francia, Italia, Slovenia, Croazia, Grecia, Turchia, Tunisia ed Algeria. Lavoriamo per fare in modo che la pesca sia sostenibile e duratura nel tempo e lavoriamo anche per la cosiddetta pianificazione territoriale marina, la creazione di aree marine protette e il funzionamento dei parchi nazionali marini e terrestri.
Chi sono i Mediterranean Keepers e cosa fanno?
I Mediterranean Keepers sono delle persone che ci tengono all'ecosistema mediterraneo. Possono essere pescatori, gestori di aree marine protette, collaboratori, scienziati o altro, che investono il loro tempo per fare in modo che l'ecosistema marino del Mediterraneo perduri nel tempo e rimanga sano e si sviluppi come tale.
Quali sono le principali minacce per la pesca nel Mediterraneo?
La principale minaccia per la pesca nel Mediterraneo è la pesca eccessiva, quando si pesca più di quanto i pesci siano in grado di riprodursi. Quindi alla fin fine gli stock non riproducendosi non riescono a sopportare la pressione della pesca e ci troviamo ad avere sempre meno pesci del Mediterraneo nei nostri mercati. Viene risolta poi questo problema andando a prendere pesci in altri paesi del mondo, ma i nostri stock e il nostro mare non sta bene.
Che cosa significa pesca sostenibile? Quali le specie più minacciate?
La pesca sostenibile è una pesca che dura nel tempo, è una pesca razionale dove i pescatori e i decisori politici pescano con l'idea di mantenere la risorsa nel tempo per i nostri figli e per i nostri nipoti. Al momento attuale una tra le attività di pesca che stanno minacciando una delle specie tipiche del Mediterraneo è la pesca al tonno rosso, che lo si sta pescando in maniera eccessiva.
Quali sono le tecniche di pesca più impattanti e perché?
Una delle attività di pesca più impattanti è la pesca a strascico. La pesca a strascico ha un impatto perché la rete, strascicando sul fondo del mare, rovina il fondo stesso e soprattutto perché cattura poi del pesce che non mangiamo, dato che noi vogliamo sempre mangiare certi tipi di pesce, gli scampi, i gamberi, ma non tutto. Il pescatore cosa fa? Pesca tante specie, alcune le vende al mercato, le altre le butta morte in mare. L'attività di pesca a strascico è un'attività di pesca che si dice non selettiva.
Perché è importante creare una rete di partner?
Perché i problemi non si risolvono mai da soli e soprattutto perché i punti di vista sono tanti. Il punto di vista di un pescatore è diverso dal punto di vista di uno scienziato, è diverso da un punto di vista da un ambientalista, è diverso dal punto di vista di un politico, è diverso da un punto di vista di un imprenditore. Bisogna confrontarsi, trovare i punti di contatto e solo in questo modo e assieme si possono risolvere i problemi, quelli della pesca ma anche quelli della vita normale.
Lei lavora in un contesto multiculturale. Quali sono le doti necessarie per far funzionare un team così eterogeneo?
È vero, il mio team è un team eterogeneo. Siamo tanti, siamo diversi, parliamo tutti delle lingue diverse. Abbiamo in comune il fatto che parliamo l'inglese e con l'inglese comunichiamo. Mescoliamo però nell'inglese anche delle parole della nostra lingua. Alla fin fine abbiamo un nostro linguaggio. È fondamentale avere un team eterogeneo perché solo confrontandosi con persone di altre culture si possono vedere i problemi nella loro interezza e si possono affrontare tenendo in considerazione i punti di vista anche degli altri.
Può raccontarci una situazione difficile che ha dovuto gestire?
Una situazione difficile che ho dovuto gestire è stata ad esempio in Senegal. Abbiamo creato, non ho creato da solo, un progetto di microcredito. Il progetto di microcredito sono dei progetti di piccoli finanziamenti che poi vengono utilizzati dai pescatori, dai contadini o da persone che lavorano da piccoli trasformatori del prodotto pescato. Prendono questi soldi per fare dei piccoli investimenti, magari cambiare le reti, comprare un furgone. Ho trasferito dei soldi della Commissione Europea in Senegal, questi soldi sono stati distribuiti, ma ho avuto il grosso problema del trovare dei documenti che effettivamente dimostrassero che questi soldi che sono stati distribuiti sono stati utilizzati effettivamente per fare quello. Io ho visto con i miei occhi che sono stati utilizzati per fare quello, ho fatto anche delle fotografie, ho conosciuto le persone, ma quello che mi mancava era proprio il documento. Questa è una questione molto legata al nostro modo di vivere. Quando noi andiamo in un ristorante, mangiamo in un ristorante, ci danno una ricevuta, chiamiamo una persona che un meccanico, viene, ci ripara la macchina, ci fa la ricevuta, e tutti questi, le persone hanno una carta d'identità, un codice fiscale, una partita IVA, noi stessi ce l'abbiamo. Io ho lavorato con persone che non avevano la carta d'identità. A noi sembra così strano, ma non ce l'avevano. Magari avevano il telefono cellulare, però non avevano la carta d'identità. E questa è una cosa un po' strana. Per cui quando si lavora nel mondo si capisce che ci sono anche situazioni molto diverse rispetto alla nostra società.
Si ricorda invece un episodio che le ha dato particolare soddisfazione?
Ce ne sono tanti di lavori. Ho conosciuto dei pescatori in varie parti del mondo che si sono impegnati per pescare in una maniera sostenibile. Mi ha dato soddisfazione il fatto di aver presentato questi pescatori a degli imprenditori e questi imprenditori hanno deciso di approvvigionarsi da questi pescatori per vendere un prodotto più sostenibile. È come se avessi messo assieme delle persone che non parlavano della stessa lingua. Questo è sempre molto importante.
Qual è il futuro per la pesca in mare aperto?
Io sono un ottimista e penso che la pesca verrà gestita e di pesce ce ne sarà sempre. Adesso siamo in un momento molto complicato in cui tanti stock sono sovrasfruttati, però confido che l'uomo sappia gestirli in modo tale che possiamo in futuro continuare ad avere il pesce e mangiarlo come lo mangiamo di solito.
Quale forma di vita marina l'ha stupita di più?
La cosa che più mi ha stupito in mare è che il detto muti come un pesce è una grande fandonia. I pesci emettono tantissimi suoni, non fanno rumori, badate bene, i rumori sono senza un rumore senza senso, cioè io orata mastico una cozza e la sbriciolo e faccio un rumore simile allo schiaccianoci che schiaccia una noce. Ma esistono pesci come la castagnola che emette ogni qualvolta fa un salto nuziale, emette un pop. Esistono le corvine che fanno dei cori e durante la notte emettono dei suoni. C'è un pesce bellissimo che si chiama pesce rospo che emette un suono per attirare la femmina. Vi ricordate quando una volta si accendevano i motorini con il motore a scoppio? Così. Cioè, in mare ci sono tantissimi suoni, è pieno di migliaia di gamberetti. Io sono certo, andate al mare, se la prossima volta andrate al mare, andate sott'acqua, chiudete gli occhi, non sott'acqua, così, in superficie, chiudete gli occhi e vi concentrate con le orecchie, perché solitamente quando uno va in mare si dimentica che esiste anche il suono, sentirete tutto uno, come dell'olio che frigge, un rumore di questo tipo. Quelli sono dei gamberi schioccatori, sono dei piccoli gamberetti che hanno una chela molto più sviluppata rispetto all'altra che schiocca in questo modo, e questi migliaia di animali che schioccano contemporaneamente generano questo rumore di fondo di tutto il mare. Quindi si pensa che lo fanno solo i delfini fanno dei suoni, ma anche i ghiozzi fanno i suoni, quasi tutti i pesci fanno dei suoni.
In che cosa consiste l'overfishing e che impatti ha sulla popolazione ittica?
L'overfishing, detto anche sovrappesca, è quando si pesca più di quanto le popolazioni ittiche riescano a riprodursi, per cui pesco più pesci di quanti in realtà ce ne sono in mare.
Che effetti può avere l'inquinamento marino sul pesce e quindi sulla nostra salute?
E questa è una domanda interessante. L'inquinamento marino può avere un impatto sui pesci e può non avere un impatto sulla nostra salute. Poi ci sono un inquinamento marino che non ha un impatto molto evidente sui pesci, ma che può avere un grosso impatto sulla nostra salute. Dipende da che tipo di inquinamento stiamo affrontando. Dovete tenere presente che qualunque sostanza chimica che noi utilizziamo viene poi dilavata dalle piogge finisce nei fiumi, dai fiumi finisce in mare. Una volta che è finita in mare viene assorbita dal plancton e il plancton a sua volta poi viene mangiato dai pesci di piccole dimensioni, che viene mangiato da pesci di più grandi dimensioni, che viene mangiato da noi che ci ritroviamo nel piatto. Per cui dobbiamo tenere presente che ogni qualvolta utilizziamo una sostanza chimica dobbiamo sapere che prima o poi ce la mangiamo.
Che differenze qualitative ci sono tra un pesce allevato in mare aperto e un pesce pescato in mare aperto?
Ci sono delle differenze di tipo organolettico, sapete cosa vuol dire? Più buono, meno buono, del gusto, legato al gusto. Personalmente io preferisco il pesce pescato in mare aperto rispetto al pesce allevato, ma questa è una questione soggettiva. Dal punto di vista dell'allevamento, invece un aspetto che bisogna tenere in considerazione è che spesso e volentieri questi pesci vengono allevati con densità talmente elevate per cui gli allevatori devono utilizzare degli antibiotici per fare in modo che questi animali non si ammalino. Per cui tenete presente che negli animali allevati parte di questi antibiotici poi vengono ingeriti da noi quando li mangiamo. Nel pesce invece pescato in mare questi antibiotici non ci sono. Esistono al momento attuale anche degli allevamenti di tipo biologico, dove le percentuali di sostanze che vengono utilizzate per fare in modo che gli animali non si ammalino sono inferiori.
Che valore ha per lei lavorare in una realtà come quella del WWF?
È un gran valore, perché alla fin fine il bello del lavorare in un WWF è il fatto che si lavora contemporaneamente avendo le stesse idee in buona parte del mondo. Io ho colleghi in Pakistan, in Giappone, in Indonesia, in Cina, negli Stati Uniti, in Australia, in Nuova Zelanda, in Norvegia, in Germania, in Africa, in Kenya, potrei elencarne anche molti di più, non li conosco neanche tutti. Ho colleghi alle isole Tonga, leggevo ieri sul giornale che dall'Italia per raggiungere le isole Tonga il viaggio dura 60 ore, per cui non l'ho mai incontrato il mio collega delle isole Tonga, però la cosa che so è che il mio collega delle isole Tonga segue un programma che è esattamente il mio stesso programma, condividiamo le stesse idee, magari le applichiamo in una maniera diversa.
Trova che il suo lavoro sia meglio organizzato in Italia o all'estero?
Il mio lavoro è organizzato allo stesso modo, in Italia e all'estero e da altre parti. Quello che posso dire è che rispetto all'Italia, perché sono un italiano che lavora in un contesto internazionale, che ogni tanto noi italiani siamo un po', amiamo guardarci il nostro ombelico, siamo un po' provinciali, vediamo l'Italia come il posto più importante, è vero, è un bellissimo posto, è uno tra i posti più belli al mondo, è innegabile questo, e siamo anche un gran popolo, e siamo anche un paese dove si vive bene. Però bisogna guardarsi in giro, bisogna aprirsi la mente e vedere quello che succede nel mondo.
La sua passione per il mare era così forte fin da quando era piccolo?
La mia passione più che per il mare è stata per i pesci, perché io sono cresciuto in un piccolo paese sul Lago Maggiore, dove proprio sul lago, e ho cominciato a pescare quando ero molto piccolo. Continuo a pescare, sto insegnando ai miei figli a pescare, ritengo che pescare sia una cosa molto divertente, piacevole, legata alla nostra cultura e ho deciso di investire il mio tempo e le mie capacità per fare in modo che tutti possano continuare a pescare.
Quando ha deciso di occuparsi di biologia marina?
Il momento preciso non me lo ricordo, però ho deciso di venire a Trieste, dove ho fatto l'università in biologia marina, nel 1989. Avevo deciso qualche anno prima, quando ho cominciato a fare il subacqueo. Ho cominciato a fare il subacqueo nei laghi, ma nei laghi c'è poco o niente da vedere. Poi ho cominciato ad andare in mare e poi da lì ho deciso che avrei fatto il biologo marino.
Siamo davvero contenti di aver avuto l'opportunità, grazie a questo progetto, di parlare direttamente con un vero ricercatore. Questa esperienza ci ha aperto gli occhi su una realtà che anche nel nostro paese presenta tratti problematici.
È vero, infatti, che la maggior parte dei prodotti ittici che compriamo solitamente al supermercato proviene dall'estero. Per attuare una pesca sostenibile si dovrebbero rispettare diverse procedure, tra cui il fermo pesca.
Ci auguriamo che questa intervista possa essere utile a tutti voi. Grazie al dottor Marco Costantini per essere stato qui con noi oggi. Dai ragazzi della classe terza della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Villavarda di Brugnera è tutto.
Scienziati 2.0, programmi radiofonici realizzati da una rete di scuole italiane e dedicati a una serie di scienziati del passato e del presente.
Curato da Fondazione Radiomagica ONLUS.
Riconosciuto e finanziato dal MIUR.
Il progetto coinvolge 10 istituti scolastici in Italia e mira alla valorizzazione del patrimonio scientifico nazionale.